Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene. Allora, prima di leggere un po' le ultime parole degli esercizi, di questi esercizi del Vangelo di Luca, qualcosa di tecnico. Padre Peppe mi diceva di ricordare che se domani qualcuno vuole dei panini per il viaggio, in bacheca ci sono i nomi, ci si può segnare, ciascuno può segnare anche il numero di panini naturalmente che desidera. Se qualcuno non vuole panini, metta no, magari anche grazie. E la battuta non è mia, è di Beppe, a ciascuno il suo. E, ecco, quindi questo per quanto riguarda la giornata di domani. Per quanto riguarda invece, dato che qualcuno poi mi chiedeva anche sui pellegrinaggi che accompagno, eccetera, eccetera, allora vi segnalo intanto un sito che in pratica su cui metto un po' le mie proposte, eccetera, eccetera, che il mio amico Ciro gestisce, che si chiama gesuitibari.it. E poi eventualmente ancora, se qualcuno perché anche notizie, oppure se io leggendo qualcosa di articoli ogni tanto che trovo interessanti per me e che mi piace condividere, ma non per aprire discussioni, cioè semplicemente metto lì. Io appunto seguo delle chat di WhatsApp di cui sono l'unico che può mettere qualcosa, per cui non c'è ciao, grazie, no, buongiorno, eccetera, buonanotte, no, sei solo io e basta. E quindi eventualmente chi fosse interessato poi magari mi domanda, gli do il mio numero di cellulare, mi manda poi un messaggio, io lo inserisco in questa chat, no? Dove anche per esempio tipo questi esercizi che sto facendo li sto registrando e li metto, no, su questa chat, no? E anche poi vanno anche sul sito. Così, quindi un modo anche per chi vuole per tenersi in contatto, anche stando lontani, e camminare insieme. E concludiamo il nostro cammino sul Vangelo di Luca con la fine del Vangelo di Luca. Abbiamo cominciato con la fine del Vangelo di Luca, cioè con i discepoli di Emos, finiamo ancora con la fine più fine, cioè con la fine del capitolo 24, però prenderemo anche un inizio, sempre di Luca, cioè del libro degli Atti. Perché alla fine del capitolo 24, dopo l'incontro con i discepoli di Emmaus, Gesù li incontra ancora, Gesù in persona, versetto 36, stette in mezzo a loro e disse pace a voi, eccetera, eccetera. Poi dice ancora, poi disse, versetto 44, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisognava che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Interessante, no? Per comprendere Gesù bisogna comprendere la sua opera, si deve vedere alla luce della Torah, cioè del Pentateuco, dei profeti e dei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture, come abbiamo cercato di fare anche noi in questi giorni. E disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono di peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Vedete, questa è la conclusione del Vangelo. Con quello che chiamiamo, l'ascensione del Signore, e con i discepoli che tornano nel Tempio lodando Dio. Il Vangelo si apre nel Tempio con Zaccaria e si chiude nel Tempio, no? E si apre con l'incredulità di Zaccaria e si chiude nel Tempio con la lode a Dio, con il ringraziamento. Ora, così come si chiude, così si apre la seconda parte dell'opera lucana, che vediamo solo l'inizio, che è appunto gli Atti degli Apostoli. E quindi Luca ha concluso con l'ascensione, assunzione del Signore, con loro che tornano nel Tempio, e nel libro degli Atti Luca scrive: nel mio primo racconto, o Teofilo, ci siamo già fermati, no, su questo Teofilo, amico di Dio, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dall'inizio, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Attenzione a questo passaggio, perché poi fra l'altro arriveremo a questo punto, Luca parlerà ancora dell'assunzione di Gesù, dell'ascensione o assunzione. Però la cosa interessante è questo passaggio, no? Egli si mostrò essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni apparendo loro. Se ci pensate, ragionate, no? Cioè, ragioniamo insieme. E abbiamo visto delle persone morire, le abbiamo accompagnate in cimitero e noi abbiamo assistito al rito della sepoltura. Nessuno di noi è tornato a casa e se l'è ritrovato in cucina, no? Che si faceva un caffè. Nessuno. Se fosse successo a me, magari mi sarebbe venuto un colpo a me, cioè perché cioè vedere una cosa del genere, no? Cioè, cosa sto tentando di dire? Sarebbe bastata una volta per sconvolgermi la vita. Ma perché egli si offrì con molte prove, si offrì a essi vivo, con molte prove, per 40 giorni, fra l'altro 40, come sappiamo, nella Bibbia significa per il tempo necessario che un'esperienza si compia. Più volte, per 40 giorni. Beh, un'interpretazione va proprio nella linea di dire, vedete, il Signore risorto, che ha vinto la morte per noi, è sempre, come dire, volto di un Dio che non si impone, neanche da risorto, che non costringe a credere. È sempre un Signore rispettoso, è sempre quel mistero dell'amore che si offre, ma non fa violenza, neanche a fin di bene. Per cui vedete, anche i discepoli come noi fanno fatica a credere che la nostra morte possa essere vinta, che veramente quella che è Signora appare così della nostra vita è l'unica cosa certa, ci possa essere, no, un qualcosa che sia più forte di essa. E allora il Signore li accompagna per 40 giorni, che può essere anche tutta una vita. Perché vedete, non è soltanto il credere, no, come un dire io credo, eccetera, ma vivere in quella prospettiva. No, Silvano diceva, si può vivere in una prospettiva di una tomba chiusa, cioè della serie tanto dovremo morire, tanto lì andremo, no? E, oppure si può vivere in una prospettiva di una tomba che sarà aperta. È diverso, no? Perché vivere in una prospettiva di una tomba che sarà chiusa, dove no, c'è un detto napoletano, adesso se qualcuno di voi di Napoli mi corregge, no? Che si dice la vita è in apertura e cosce e una chiusura e cash. No? la donna che partorisce e le casse che vengono chiuse, no? E beh, se tu vivi in questa cosa di dire così, allora sai, godiamocela, perché poi che ci resta? E se invece la prospettiva è di una tomba che non ci terrà lì per sempre, no? E quando ero all'Aquila, non so se poi si fa anche in altre città, ad Grottaglie non si fa, cioè all'Aquila c'è l'usanza che il giorno delle palme si prendono questi ramoscelli di ulivo e si portano ai propri cari defunti. E io ho provato anche a chiedere quando ero lì, ma perché lo fate? Boh, perché è tradizione, no? Però io pensavo, se in quel ramoscello di palme che è l'inizio della settimana santa, la settimana della morte e resurrezione del Signore, si porta ai fedeli defunti per dire in Cristo ci ritroveremo, allora è un bellissimo segno. Quindi, e vedete, il Signore per aiutarci a credere in Lui risorto, continua a offrirsi in modo rispettoso, in modo alla nostra vita, in tanti modi, per tutto il tempo necessario, sarà anche tutta la vita. E parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, no? Il regno di Dio, come sappiamo, è uno dei temi della predicazione di Gesù, uno dei temi centrali. Nel Vangelo di Marco, Gesù iniziando la sua, dice il regno di Dio è qui, convertitevi, credete nel Vangelo, no? Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, no? Io sono in mezzo a loro, il regno è qui. E poi ricordate che fra l'altro è anche quella una delle domande che Gesù, nell'unica preghiera che ci ha insegnato, ci invita a fare: venga il tuo regno. E già su questo ci siamo anche un po' fermati, no? Quando vi proponevo quell'interpretazione che dire che il regno di Dio, il regno, Gesù annuncia il regno di Dio che è lui stesso, no? Perché finalmente c'è un uomo nel cui cuore regna solo l'amore di Dio Padre per noi suoi fratelli e sorelle. Per quello il regno è in mezzo a noi. E per quello chi incontra lui e si lascia lavorare il cuore, liberare il cuore, entra nel regno. Comincia a entrare nel regno. E mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: «Sì, voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?» Interessante, no, sta cosa, perché il Signore ha parlato del regno di Dio e questi discepoli che stanno con lui gli dicono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno per Israele?» Il Signore parla del regno di Dio e loro chiedono il regno per Israele, no? I discepoli sono un passo indietro a Gesù, noi siamo un passo indietro a Gesù e saremo sempre tutti un passo indietro a Gesù. Gesù è sempre avanti a noi, la Chiesa è sempre un passo indietro a Gesù. Questo ci aiuterebbe anche a non mitizzare nessuno, no? Ma a ricordare che ogni fratello o sorella che ci aiuta, che un fa, che in qualche modo, no? Rimane sempre uno che è un passo indietro a Gesù. Non è Gesù, non è Gesù. E vedete, allora il lavoro del Signore è quello di allargare il cuore, no? Il nostro cuore per Israele, no? Per noi, gli altri. Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra». Se il Signore dice: «Ma queste cose non so dirvi, non spetta, no, a voi e il Padre che sa, ma riceverete la vita del Signore, lo Spirito Santo, e di me sarete testimoni». Attenzione, qui Gesù propone il cosiddetto programma missionario, no? A Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino ai confini della terra. interessante, no? A Gerusalemme, dove stanno? C'è, come dire, no? C'è una testimonianza che siamo chiamati in qualche modo a portare nel nostro quotidiano. Dall'altra parte ciascuno parla di quello che porta nel cuore, quindi non è tanto un volontarismo, no? Ma quello che portiamo, la speranza che abbiamo incontrato, no? Lo spirito che ci è stato donato, in qualche modo, no? Diventa annuncio a chi ci sta più vicino. Per cui, per esempio, dato che qui ci sono anche delle coppie, no? Cioè, la moglie per il marito è una persona alla quale si deve annunciare e ricordare il Vangelo, e il marito per la moglie è, no, una persona da aiutare a incontrare il Signore. E come sappiamo, magari per quelli più vicini è meglio non usare tante parole, no? Ma è meglio fare vivere. Che dire tante parole. E così anche la Giudea, che sono ancora, e poi la Samaria, qui le cose si complicano, no? Perché sono quelli con cui ci sono problemi, quelle persone con cui ci sono difficoltà. E anche lì, fosse anche il modo in cui noi portiamo le difficoltà, perché non sta a noi risolverle tante volte, no? Perché ci superano. Però come le sopportiamo, come ci soffriamo, come non ci arrendiamo al male, no? Che sempre cerca sempre di sfondare, di crescere, eccetera. Già quella è una testimonianza, no? Di un'altra speranza, di un altro. E fino ai confini della terra, ecco, no? Non c'è limite all'amore del Signore che vuole coinvolgere tutti. E detto questo, mentre lo guardavano fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. L'aveva già detto nel Vangelo, adesso lo riprende nella prospettiva degli Atti, no? Gesù che viene elevato in alto e la nube lo sottrasse, no? Cioè, attenzione, questo essere elevato e questa nube, fra l'altro la nube già ci risuona, no? La nube della presenza di Dio in tante volte nell'Antico Testamento, ma anche l'essere elevato, l'essere preso, risuona in tanti passaggi nell'Antico Testamento. Ve ne segnalo alcuni. Il primo, per esempio, lo troviamo nel libro della Genesi, dove a un certo punto c'è un'altra genealogia dei cosiddetti patriarchi prediluviani, prima del diluvio. Ed è una genealogia dove la gente viveva tantissimo. Per esempio, capitolo 5, versetto 17, dice che l'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni. Allora, io sono con quelli che interpretano dicendo che sono numeri simbolici. C'è anche qualcuno che dice, no, ma perché quel tempo l'umanità... Secondo me, ognuno decide. Poi dice... Jered aveva 162 anni quando generò Enoch. Jered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jered fu di 962 anni, poi morì. Vedete, degli uomini si dice l'essenziale, no? Da chi vengono, che cosa hanno fatto, cosa hanno generato e quando sono morti. Attenzione, Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Matusalemme sarà quello che vivrà più di tutti, 969 anni. Ma rimanendo Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. È l'unico di questi patriarchi di cui si dica Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Interessante, no? Visse 365 anni, poi camminò con Dio, lo si dice di nuovo, e scomparve. Si dice che è morto, ma... Vedete, qui... Intanto c'è un quest'uomo a 365 anni, uno dice non è poco, no? A 365 cosa sono? I giorni dell'anno. No, si dice il mistero di vite che durano poco e che però, avendo camminato con Dio, sono presi da Dio. Vedete, noi ci auguriamo di vivere a lungo, no? Però se camminiamo con Dio e se la nostra vita appartiene a Dio, anche se dovessimo morire, la nostra morte appartiene a Dio. Se la nostra vita è nelle sue mani, anche la nostra morte è nelle sue mani. Potergli donare tutto. So che sto toccando dei temi difficili per tutti noi, anche per me, però dobbiamo dirlo. Potergli donare tutto, anche la nostra morte. Perché è tutto suo, la vita e la morte, è tutto suo. E se la nostra morte è di Dio, abbiamo una speranza. Se la nostra morte è del Dio della vita, abbiamo una speranza. Per cui Enoch viene preso da Dio. Un'altra morte strana di uno che viene preso, e poi non si sa, è Mosè. Perché Mosè nel capitolo 34 del Deuteronomio e dice che Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga che è di fronte a Gerico, e il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale, e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. Io sono stato un po' di volte sul monte Nebo, non sono mai riuscito a vedere tutto quello che qui c'è, cioè, nel senso che la visione è una visione veramente teologica, cioè, eccetera, però c'è una grande veduta sulla terra, sulla Palestina, la terra di Israele. E il Signore disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Allora lasciamo stare, perché ci porterebbe lontano e anche molto tempo, sul perché Mosè non entra nella terra. Dico semplicemente questo, che anche, cioè, Mosè, anche non entrare nella terra è un servizio che Mosè rende a Israele. Perché è quasi come a dire: sì, quella è la terra che Dio ci ha promesso, ma non è neanche quella. Perché poi non è il discorso di una terra particolare, eccetera, no? Ma che quella terra significhi, parli di ogni terra che può diventare, fidandosi della promessa di Dio, la terra promessa. Quindi sì, è quella, ma poi non è neanche proprio che tu ti devi attaccare proprio a quella. Tant'è che Mosè non è. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Attenzione, per la prima volta in tutto il Pentateuco, meglio, poi Mosè lo troviamo dall'Esodo, no? E nei quattro libri poi dove c'è coinvolto Mosè, per la prima volta Mosè sarà chiamato servo del Signore. Cioè, quasi come dire, tutta una vita per imparare a servire. Tutta una vita per imparare ad amare. C'è un libro che avevo letto tanti anni fa su Don Lorenzo Milani, di cui mi è rimasto il titolo. E perché il titolo era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. Ed è molto bello questo, no? Laddove i poteri fuori la Chiesa o nella Chiesa cercano servi, asserviscono, no? Gente al soldo, è bello che Lorenzo Milani era servo di Dio e nessun altro. E allora Mosè, alla fine della sua vita, viene chiamato servo di Dio. E morì secondo l'ordine del Signore, no? Cioè, c'è un Midrash che dice che il Signore, in questo momento, dice a Mosè: Mosè, devi morire. E Mosè dice: non voglio morire. Mosè, devi morire. E Mosè dice: no, non voglio morire. E il Signore insisteva: Mosè, devi morire, non voglio morire. Al che il Signore lo abbraccia, lo bacia e lo prende con sé. E secondo l'ordine del Signore, in ebraico, è Alpe Adonai, Alpe, sulla bocca. Sulla bocca, perché l'ordine viene dato dalla bocca. Allora questa cosa della bocca ha fatto sviluppare, no, una riflessione ebraica proprio su questo bacio. Il Signore lo prende con sé baciando. E muore sulle labbra del Signore. E fu sepolto nella valle della terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, gli occhi non gli si erano spenti, il vigore non gli era venuto meno. Interessante, no? Che è una morte strana. Perché uno, nessuno sa dove è la tomba. Due, muore da vivo, perché dice: gli occhi non si erano spenti, non gli si erano spenti, no? I salmi dicono: non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, no? È la vita. Una volta in un incontro con delle persone, famiglie, eccetera, c'era tanto sole, e allora una signora si alza per andare a chiudere gli scuri, no? E un'altra signora dal cuore dice: no, 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 staremo tanto al buio. Quindi la luce, no? Come la vita, no? E fratelli, strano, cioè la vita, noi, la luce non gli si aspetta, il vigore non gli era venuto meno. Quindi è una morte strana, no? È la morte di uno, lui entra vivo nella morte. Vivo nella morte, no? È immagine e a profezia di un altro che entrerà vivo nella morte, no? Vincendo la morte. E allora, e poi ancora un altro, ma ve lo segnalo soltanto, non mi fermo, e appunto, però una cosa lo devo dire perché ci aiuta a cogliere anche il brano che stiamo leggendo, Elia. Elia, anche lui, verrà preso su un carro di fuoco. Questo carro di fuoco che segnerà la vita di Elia. Nel libro del Siracide, un attimo che lo trovo e ve lo faccio notare, nel libro del Siracide, vediamo se lo trovo, Siracide, eccolo qua, nel libro del Siracide al capitolo 48 si dice di Elia, si dice... Allora, capitolo 48, versetto 1, allora sorse Elia, profeta, come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola, egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi, per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Eccetera, eccetera, dice: tu sei stato assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. C'è questo carro di fuoco che è il fuoco dell'amore di Dio che ha bruciato la vita di Elia, che ha segnato la vita di Elia e che prende anche la sua morte. Per cui nel secondo libro dei Re si dice, proprio nei capitoli iniziali, al capitolo 2, e dice a un certo punto al versetto 9 del capitolo 2, appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. E Elia sta sentendo che sta arrivando il momento, al suo discepolo dice, domanda che cosa vuoi che io interceda. E lui dice, 2/3 del tuo spirito. E i figli primogeniti avevano 1/3 e l'altro veniva dato, no? E infatti Elia dice, tu pretendi una cosa difficile, no? Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, sarà così, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco si interposero tra loro. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri, e non lo vide più. Ecco, questo brano, no, quindi ci aiuta a comprendere, no, questa essere preso da Gesù, di Gesù da parte di Dio, e questi discepoli che lo guardano, lo vedono, e così come Eliseo, così anche a loro sarà dato lo Spirito, no? Lo Spirito del Signore. Ora, questo fatto che il Signore poi a un certo punto viene preso e non c'è più, dice la condizione nostra, cioè nel senso che noi camminiamo non avendo il Signore Gesù in carne ed ossa, come loro, no? Avendolo in altri modi, attraverso la sua parola, attraverso i sacramenti, attraverso Gesù ha detto quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro, quando ha detto qualunque cosa farete al più piccolo tra voi l'avete fatto a me, ma no, dall'altra parte c'è un'assenza, tant'è che questi qui rimangono a fissare il cielo, come a dire e ora che il Signore non c'è più? Quand'ecco, e si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. No, a questi che stanno così a guardare il cielo arrivano 2 a dirgli, oh, oh, si vive. Si vive, tornerà, ve l'ha promesso, tornerà, ve l'ha promesso, ma intanto si vive, perché sapete nella chiesa ci sono sempre quelli che sempre guardare il cielo, guardare il cielo, tutto dei vuoti, ma c'è un momento, aspetta, no? Qui, Signore, siamo andati, ti ricordi, a essere testimoni di Lui a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino ai confini, quindi. Lui tornerà. Per cui noi camminiamo, no, ce lo siamo detti, in quel già e non ancora, con il Signore nel suo spirito e portando la sua assenza, portando un vuoto. E poi vedete, se noi siamo corpo di Cristo, portiamo l'assenza di coloro con cui abbiamo camminato e non ci sono più. E ci manca, no? Tutti noi abbiamo delle persone che ci mancano, sono state importanti e che non ci sono. E allora in questa promessa del Signore che il Signore tornerà, portiamo l'assenza, la nostalgia di loro, nella speranza, a partire dalla promessa del Signore, che Lui tornerà, che noi ci ritroveremo, che in Cristo e nel suo corpo che siamo noi saremo ridonati gli uni agli altri. No. Questo mi sembra, ecco, bello concludere così, no, con questo, questa dimensione che è la nostra, la vita cristiana, no? Noi camminiamo sorretti da una promessa, sperimentando qualcosa, portando i vuoti, no? E sorretti dalla promessa del Signore che tornando renderà pieno l'amore di Dio in tutto e in tutti. Bene, allora così gustiamoci questo ultimo spazio di tempo di preghiera, di sole, di bellezza di natura e poi ci rivediamo per la messa. Buon lavoro a voi.